10 giugno 2012. Verso un'analisi prenatale senza amniocentesi. Grazie alla presenza di DNA fetale libero nel plasma della madre è stato possibile mettere a punto un nuovo test per il sequenziamento del DNA del nascituro che consente di evitare la procedura invasiva dell'amniocentesi, almeno per quanto riguarda il controllo di possibili malattie ereditarie legate a mutazioni in un solo gene. Un gruppo di ricercatori è riuscito a ricostruire per la prima volta l'intera sequenza del genoma di un feto umano senza ricorrere all'amniocentesi, ma utilizzando un metodo non invasivo che ha richiesto solamente il prelievo di un campione di sangue della madre e di saliva del padre. Per quanto ancora in fase sperimentale, e pur non potendo sostituire completamente l'amniocentesi, la nuova tecnica di sequenziamento apre le porte alla possibilità di testare la presenza di malattie genetiche ereditarie a trasmissione mendeliana, ossia che interessano un singolo gene. Attualmente sono noti oltre 3.000 di questi disordini, che complessivamente colpiscono circa l'1% dei nuovi nati. La nuova metodica descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine è stata sviluppata presso l'University of Washington School of Medicine e ha visto la partecipazione di ricercatori dell'Università di Bari, dell'Iowa e del Howard Hughes Medical Institute. Il nuovo test parte dal fatto, noto da anni, che nel plasma sanguigno di una donna incinta è presente in forma libera anche DNA del feto. Il DNA fetale compare nel plasma della madre già poche settimane dopo il concepimento e di solito scompare dopo la nascita del bambino. Nella donna incinta, in media, quello fetale rappresenta circa il 13% di tutto DNA libero presente nel plasma. Dall'analisi e dal confronto degli elementi di DNA presenti nel plasma materno e paterno è quindi possibile identificare quelli che appartengono al feto, un che però ha richiesto di superare una vera sfida statistico-computazionale, considerato che a questo scopo è necessario identificare tutte le varianti alleliche, ossia le variazioni anche di singole basi del DNA in ciascun gene, sia del padre sia della madre, e che il DNA del nuovo organismo presenta comunque nuove mutazioni di questo tipo. Ricorrendo alle tecniche di sequenziamento più aggiornate e a sofisticate analisi statistiche, il metodo sviluppato dagli autori ha permesso di superare queste difficoltà, consentendo di comprendere in che modo sono raggruppati gli aplotipi in ogni cromosoma, e in base di queste informazioni identificare le varianti che il feto ha ereditato dalla madre. Ora i ricercatori sono impegnati a migliorare la tecnica in modo da definire un protocollo generale affidabile che consenta di ridurre i costi e di automatizzare e standardizzare le diverse fasi del processo. 08 giugno 2012. Il decadimento che non c'è e la massa del neutrino. Un enigmatico processo di decadimento del neutrone, il doppio decadimento beta senza neutrini, di cui anni fa sembrava che fossero state trovate tracce, non è stato confermato dall'esperimento EXO-200, corroborando così ancora una volta il modello standard. L'esperimento ha inoltre permesso di restringere ulteriormente il range dei valori della massa del neutrino. I primi risultati dell'esperimento EXO-200 Enriched Xenon Observatory 200, descritti in un articolo in corso di pubblicazione su Physical Review Letters, qui il preprint su ArcSeq, hanno posto vincoli ancora più stringenti al range di masse possibili per il neutrino e alla possibilità di un ipotetico, raro processo di decadimento radioattivo dei nuclei atomici a cui i fisici danno la caccia da tempo, il doppio decadimento beta senza neutrini. La reale esistenza di questo processo, di cui una decina di anni fa sembrava fosse stata trovata traccia nel Heidelberg Moscow Double Beta Decay Experiment, è molto dibattuta perché, se venisse confermato, costringerebbe a rivedere il modello standard, la teoria che descrive con notevole successo il modo in cui tutte le particelle elementari si comportano e interagiscono. In un normale doppio decadimento beta, osservato la prima volta nel 1986, due neutroni in un nucleo atomico instabile si trasformano in due protoni, con l'emissione nel corso del processo di due elettroni e due antineutrini. Alcuni fisici hanno peraltro ipotizzato che questo decadimento dei neutroni potrebbe anche avvenire attraverso l'emissione di due elettroni, ma senza produrre alcun antineutrino. Dato che in un decadimento beta singolo la produzione di un neutrino è inevitabile, i due neutrini prodotti in un doppio decadimento beta senza neutrini dovrebbero in qualche modo annullarsi a vicenda. Perché ciò accada, dicono i fisici, un neutrino deve essere la sua stessa antiparticella, consentendo a uno dei due neutrini di agire come un antineutrino e annichilare l'altro. Che un neutrino possa essere la propria antiparticella non è tuttavia contemplato dal modello standard. Nell'esperimento EXO 200, i fisici della collaborazione che coinvolge 80 ricercatori di diverse istituzioni di tutto il mondo monitorano un cilindro di rame riempito con 200 kg di xeno 136 liquido, un isotopo instabile che teoricamente sarebbe un candidato a manifestare un doppio decadimento beta senza neutrini. Il processo, peraltro, è molto raro. In un decadimento doppio beta normale, metà di un campione decade nel giro di 1021 anni, un tempo miliardi di volte superiore alla vita dell'universo. L'assenza di un segnale di doppio decadimento beta senza neutrini in 7 mesi di osservazione ovviamente non esclude la possibilità del processo, tuttavia permette di escludere possibili valori per il tempo di dimezzamento del processo, che a questo punto non può essere inferiore a 1,6025 anni. Sulla base delle osservazioni fatte, i ricercatori sono anche stati in grado di porre limiti più stringenti alla massa del neutrino, che non può essere superiore a circa 00,140/00,380 elettronvolt, una unità di massa comunemente usato in fisica delle particelle. Per confronto, la massa di un elettrone è di circa 500.000 eV. 09 giugno 2012. Un laser che ne fa vedere di tutti i colori. 30 anni fa era poco più di una curiosità scientifica, ma ora le nuove conoscenze hanno permesso di sfruttare la tecnica per produrre un fascio di radiazione coerente che contiene tutte le lunghezze d'onda, dall'ultravioletto ai raggi X, partendo solo da un laser a femtosecondi e da una guida d'onda riempita con elio. Un fascio di radiazione coerente che include luce ultravioletta, raggi X e tutte le lunghezze d'onda comprese nell'intervallo, è quanto si è riusciti a ottenere per la prima volta presso l'MSF Engineering Research Center, IRC for Youth Science and Technology. Secondo quanto riferiscono gli autori della ricerca sulla rivista Science, il risultato è stato ottenuto focalizzando un intenso impulso di luce laser infrarossa in una guida d'onda riempita di gas elio ad alta pressione, dove parte dell'energia laser originale viene convertita in un continuum di luce coerente che si estende fino alla parte X dello spettro elettromagnetico. 30 anni fa si ipotizzava di poter produrre una sorgente di radiazione X coerente, ma avrebbe dovuto essere un laser a raggi X e sarebbe stata necessaria una sorgente atomica, sottolinea Deborah Jackson, che ha partecipato alla ricerca. Ora abbiamo conoscenze sufficienti per estrarre i raggi X da sorgenti a lunghezza d'onda molto più ampia, e per farlo su un bancone di laboratorio. Le implicazioni per gli studi di fisica sono di enorme importanza, poiché il fascio di raggi X che emerge ha una lunghezza d'onda molto inferiore a quella dell'impulso laser originario. Ciò consentirebbe di studiare alcuni processi fisici elementari a livello microscopico, come il moto degli elettroni orbitali negli atomi o il flusso di cariche all'interno dei materiali. La tecnica utilizzata è nota fin dai tardi anni 80 come Higgs Harmonic Generation, quando fu scoperta focalizzando impulsi laser ultracorti, in questo caso a femtosecondi, all'interno di un gas. Nell'esperimento originale, il fascio in uscita conteneva una ristretta gamma di lunghezze d'onda ultraviolette prodotte dagli atomi di gas ionizzato. All'epoca però il fenomeno fu considerato poco più di una curiosità, data la mancanza di una spiegazione teorica esauriente. Solo dopo anni di lavoro si è riusciti a comprendere in che modo vengano emesse le armoniche di ordine superiore. Ma il passo decisivo per questo campo di ricerca è stata la disponibilità di laser ultraveloci con emissione nel medio infrarosso, che hanno permesso di generare luce ultravioletta estremamente intensa e con una lunghezza d'onda più ampia di quella solitamente raggiunta in laboratorio. Allo stesso tempo è stato scoperto un nuovo regime che consentiva di raggiungere lunghezze d'onda molto più corte, generando onde laser intense con lunghezze d'onda nella regione degli X molli e duri. Era come se madre natura avesse messo insieme, nel modo più semplice e spettacolare, tutta la fisica microscopica e macroscopica, ha commentato Tenio Popmintkev, coautore dell'articolo. Ora siamo già arrivati a lunghezze d'onda di circa 7,7 angstrom e non sappiamo quale possa essere il limite. 08 giugno 2012. Uomini e batteri intestinali, storia di un destino evolutivo. La composizione e la funzionalità della nostra flora intestinale, che è coinvolta nella regolazione di molte vie metaboliche, si sono evolute e continuano a evolversi in parallelo con la specie umana. I cambiamenti nell'alimentazione e negli stili di vita potrebbero quindi avere conseguenze poco prevedibili. È certo però che i primi mesi di vita sono cruciali per lo sviluppo di una popolazione microbica intestinale efficiente. Se l'uomo non è soltanto ciò che mangia, il suo stato di salute dipende però molto dagli effetti dell'alimentazione sulla flora batterica intestinale, i cui metaboliti microbici attivano la secrezione di una varietà di peptidi correlati all'assunzione di cibo, all'accumulo di lipidi e all'omeostasi. A dimostrarlo sono gli studi sulla funzionalità dell'apparato intestinale, a cui l'ultimo numero della rivista Science dedica una raccolta di articoli che esaminano le più recenti scoperte sul ruolo cruciale di questi microscopici abitanti del nostro organismo sulla nostra evoluzione, sviluppo, difese immunitarie e suscettibilità a numerose patologie infettive e non. In particolare, per la salute a lungo termine appare importante il periodo di formazione delle colonie di batteri intestinali, di cui Jeremy Nicholson, dell'Imperial College di Londra, e Sven Peterson, del Karolinska Institute di Stoccolma, si occupano in un articolo di rassegna firmato insieme ad altri colleghi. L'ecosistema microbico intestinale influenza infatti a lunga scadenza la salute umana, non solo a partire dalla nascita, ma ancora prima, poiché la flora batterica dell'intestino materno può influire sull'ambiente intrauterino e di conseguenza sul feto. Alla nascita, il colon del neonato è popolato da circa 100 specie microbiche, sulle quali iniziano ad agire immediatamente fattori ambientali, a cominciare dal tipo di parto, e nutrizionali, come l'allattamento al seno oppure artificiale. Per esempio, le popolazioni di flora batterica dei bambini che nascono con il parto naturale sono dominate da ceppi di origine vaginale, mentre i bambini nati con taglio cesareo hanno una microflora che si avvicina di più a quella della comunità della pelle materna, con una prevalenza di ceppi di stafilococchi. Inoltre, questo periodo di prima colonizzazione dell'intestino coincide con l'attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, che ha un impatto sul sistema nervoso enterico che innerva il tratto gastrointestinale e attraverso di esso sulle cellule endocrine intestinali. Di fatto, osservano Nicholson, Peterson e colleghi, le variazioni nella composizione microbica intestinale che avvengono nella prima infanzia possono influenzare il rischio di sviluppare numerose malattie nel successivo corso della vita. In seguito, durante l'età adulta, il microambiente intestinale sembra diventare più stabile per poi subire ulteriori cambiamenti con l'invecchiamento, che appare associato a un'alterazione delle funzioni fisiologiche, tra cui la funzionalità del sistema immunitario. In particolare, si è osservato che con l'età si ha un aumento del numero totale di microrganismi anaerobi facoltativi, vale a dire che possono sopravvivere facoltativamente con o senza ossigeno, con un progressivo cambiamento nel rapporto tra le specie Bacteroidetes e Firmicutes e una netta diminuzione in bifidobatteri nei soggetti ultrasessantenni, ossia nel periodo in cui il sistema immunitario inizia a perdere efficienza. Più in generale, sottolineano inoltre i ricercatori, il rapporto di coevoluzione tra noi e i batteri intestinali di cui siamo gli ospiti ha segnato il nostro destino evolutivo come specie e continuerà a farlo in futuro in modi che oggi è difficile prevedere, ma che potrebbero variare enormemente via via che variano gli stili di vita e di alimentazione e le condizioni ambientali. Una migliore comprensione delle complesse relazioni fra tipologie della flora intestinale, metaboliti degli enterobatteri e risposta complessiva dell'organismo, concludono gli autori, consentirà di mettere a punto strategie dietetiche e supporti farmacologici per migliorare lo stato di salute delle persone e rallentare il declino metabolico legato all'invecchiamento, non solo sulla scala temporale della vita individuale, ma su quella dell'intera specie umana. 06 giugno 2012. Sisma in Emilia, un evento per nulla inatteso. L'inadeguatezza di misure preventive contro i terremoti non è dovuta a una scarsa conoscenza della geologia della pianura padana. Carte alla mano, si può dimostrare non solo che la zonazione del rischio nel nostro paese è aggiornata e accurata, ma che per le zone colpite la magnitudo attesa già nel 2001 era superiore a quella registrata di Folco-Claudi. Faglia di Mirandola, magnitudo attesa 6,2. Il dato riportato nel database di potenziali sorgenti di terremoti di magnitudo maggiore di 5,5 in Italia, pubblicato sugli annali di geofisica nel 2001 a firma di Gianluca Valensise e Daniela Pantosti, è di quelli che lasciano a bocca aperta dopo i recenti e tragici eventi del terremoto in Emilia-Romagna, soprattutto per la coda di polemiche che ne è. Il rischio che potesse verificarsi un sisma così devastante era dunque già stato stimato, che ne è stato di questo, come di altri dati già disponibili nella letteratura scientifica, per assistere ancora oggi al rimpallo di responsabilità sulla mancata prevenzione nel campo dell'edilizia. Un po' di chiarezza può essere fatta ripercorrendo la storia delle mappe sismiche degli ultimi 15 anni, raccontata alle scienze da uno dei ricercatori che le hanno prodotte, Gianluca Valensise, attualmente dirigente di ricerca presso l'Ufficio Relazioni Scientifiche Istituzionali, URSI, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV. Fino agli anni 96-97 il problema della pericolosità sismica della pianura padana era sostanzialmente sconosciuto alla normativa antisismica. Poi sono uscite le prime carte di pericolosità che hanno iniziato a considerare quelle che oggi includiamo tra le zone a pericolosità medio-basso esordisce Valenciennes. Sottolineo, a scanso di equivoci, che bassa pericolosità non significa piccoli terremoti, ma terremoti anche robusti, ma rari, o in termini più tecnici, una bassa probabilità di forti scuotimenti in un intervallo di tempo breve dal punto di vista geologico, ma confrontabile con la vita umana, diciamo 50 anni. Chiaramente, questo non significa che su un arco di temporale più ampio non ci possa essere un sisma più forte di quello previsto. La carta di pericolosità è un prodotto di estrema sintesi, ed è anche per questo motivo che può generare incomprensioni sui dati che vi sono riportati, a volte anche da parte di colleghi, sottolinea Valenciennes. Essa segue tutta una serie di allegati in cui viene riportata, zona per zona, la magnitudo massima attesa, e per la faglia di Mirandola, come tutti possono verificare, il valore era 6,2, quindi anche leggermente in eccesso rispetto al sisma che si è verificato. Insomma, fin qui è tutto lineare. I geologi producono la mappatura delle sorgenti sismogeniche sulla base delle misurazioni delle dimensioni delle faglie direttamente proporzionali alla magnitudo potenziale del sisma che possono produrre. I problemi nascono quando occorre implementare queste indicazioni nelle normative nazionali e regionali. E su questo argomento la storia successiva è eloquente. Nel 2002 arriva il terremoto di San Giuliano di Puglia, il governo si rende conto che la normativa in vigore è obsoleta, risale al 1983-84, e che nel frattempo erano state elaborate varie mappe di pericolosità e proposte di zonazione sismica del territorio, prosegue Valenciennes. La più nota tra le varie proposte di zonazione era stata sollecitata direttamente da Franco Barberi, allora a capo della Protezione Civile, e fu completata nel 1998. Era frutto del consenso tra vari enti coinvolti, tra cui l'INGV, allora ancora ingegnere, il CNR e allora Servizio Sismico. Ma per vari motivi questa mappa non venne recepita dal governo di allora. Ecco dunque come si arriva al marzo 2003, quando viene fatta uscire in fretta e furia la zonazione del 1998, che consente una prima riclassificazione del territorio nazionale e che pone finalmente le zone interessate dal recente terremoto in seconda o terza categoria, caratterizzate cioè da una pericolosità media o medio-bassa. Nel frattempo il governo chiede all'INGV, nato nel 2001 per fare ordine accorpando tutte le competenze in materia in un unico grande ente, di produrre una nuova mappa con i numerosi dati freschi accumulati tra la fine degli anni 90 e il 2003, ed è quella che ora si vede dappertutto, conclude Valenciennes. Anche questa mappa a sua volta deve attendere fino al 2006 per essere recepita in normativa, poi nel 2008 escono le norme tecniche per le costruzioni, che indicano come si debbano costruire gli edifici secondo le indicazioni della carta. Anche le norme tecniche però rimangono al palo per un po'. Arriva infine il terremoto dell'Aquila del 2009. Dopo il quale il governo decide di intervenire, fatti i conti, per l'implementazione delle conoscenze sismiche nelle normative delle regioni, che nel frattempo sono diventate competenti anche in questa materia, sono trascorsi 5 anni. In definitiva, i dati sul rischio sismico in Italia ci sono e sono accurati, sta poi alla politica farne un buon uso.